L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro Parlato Novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno 18, numero 9. Settembre 2018. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato Stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, settembre 2018, traccia 2, libri in uscita, traccia 3, libro del mese, da traccia 4 a traccia 39, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti, traccia 40, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito alcuni titoli con i rispettivi autori delle opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. La parola ai giovani, dialogo con la generazione del nichilismo attivo, di Umberto Galimberti, psicologia, psicoanalisi. Confesso che ho bevuto, racconti sul vino e sul piacere del bere, a cura di Luigi Anania e Silverio Novelli. Racconti, novelle. Cécile, di sete e di acque, di Graziella Bonansea, romanzo. L'uomo che fermò l'Apocalisse, di Roberto Giacobbo, biografie. Donne come noi, a cura di Donna Moderna, biografie. Hotel Pasolini, un'autobiografia, dietro le quinte del cinema italiano, di Alfredo Bini, diari, memorie, autobiografie. La grande fuga dell'ottobre rosso, di Tom Clancy, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Traccia 3. Libro del mese, a cura di Salvatore Manganaro. Le assaggiatrici, di Rosella Postorino. Fino a dove è lecito spingersi per sopravvivere? A cosa affidarsi? A chi, se il boccone che ti nutre potrebbe ucciderti, se colui che ha deciso di sacrificarti ti sta nello stesso tempo salvando? La prima volta che entra nella stanza in cui consumerà i prossimi pasti, Rosa Sauer è affamata. Da anni avevamo fame e paura, dice. Con lei ci sono altre 9 donne di Gross Parch, un villaggio vicino alla Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler nascosto nella foresta. È l'autunno del 43. Rosa è appena arrivata da Berlino per sfuggire ai bombardamenti ed è ospite dei suoceri mentre Gregor, suo marito, combatte sul fronte russo. Quando le SS ordinano mangiate davanti al piatto traboccante, è la fame ad avere la meglio. Subito dopo però prevale la paura. Le assaggiatrici devono restare un'ora sotto osservazione affinché le guardie si accertino che il cibo da servire al Führer non sia avvelenato. Nell'ambiente chiuso della mensa forzata, fra le giovani donne si intrecciano alleanze, amicizie e rivalità sotterranee. Per le altre, Rosa è la straniera. Le è difficile ottenere benevolenza, eppure si sorprende a cercarla. Specialmente con Elfriede, la ragazza che si mostra più ostile, la più carismatica. Poi, nella primavera del 44, in caserma, arriva il tenente Ziegler e instaura un clima di terrore. Mentre su tutti, come una sorta di divinità che non compare mai, incombe il Führer, fra Ziegler e Rosa si crea un legame inaudito. Molti hanno già parlato delle assaggiatrici di Rosella Postorino, romanzo incredibile che si è aggiudicato il recente premio Campiello. Chi si concederà il tempo di leggerlo avrà anche il tempo per assaporare una scrittura densa, ricca di significato ad ogni pagina. Una di quelle scritture che ti fanno totalmente immergere nella storia, facendoti perdere il contatto con la realtà. L'autrice racconta nella nota finale che l'idea per la storia del libro è nata leggendo su un giornale un trafiletto su Margot Wölk, l'ultima assaggiatrice di Hitler ancora in vita. Quando riuscì a trovare il suo indirizzo di Berlino, scoprì che la donna era morta. Non era riuscita a parlarle, né a farsi raccontare la sua storia. Eppure, leggendo il libro, non si direbbe. A volte storia e finzione si fondono così saldamente che si fa fatica a capire dove termina l'una e inizia l'altra. Rosa Sauer non sembra un personaggio nato sulla carta. La sua fame, la sua desolazione, il suo desiderio sono così veri da risultare tangibili. C'è un filo rosso che segue tutta la narrazione per parlare delle assaggiatrici. Rosella Postorino racconta la storia di Rosa per provare a capire cosa significa essere, ma soprattutto rimanere umani quando si è circondati dal male, dall'orrore. Avrei potuto alzarmi, urtare la merce imballata fino a trovare la porta, picchiare forte con i pugni, picchiare ed urlare. Prima o poi mi avrebbero udita, mi avrebbero aperto. Che cosa mi avrebbero fatto non mi importava. Volevo morire. Erano mesi che volevo morire. Invece restai lì, lunga sul pavimento. Era soggezione, paura o solo istinto di sopravvivenza. Non finiva mai. Non ero mai stufa di vivere. Desidera morire Rosa, ma il suo corpo vuole vivere. La sua pancia chiede cibo. Non importa se potrebbe essere avvelenato. Le sue braccia vogliono qualcuno da accudire. Le sue mani la possibilità di essere ancora utili. In una lunga apatia di giorni sempre uguali, in cui il terrore è così familiare da non fare più paura, il dolore diventa un tratto della personalità. L'assenza di un amore diventa un'abitudine o un ricordo. Sopravvivere si mescola a vivere. Rosa vive rari momenti di profonda umanità, sempre di nascosto, incastrati in mezzo a tanti giorni nei quali l'inutilità di quell'esistenza quasi la offendeva. Perché da tempo mi ritrovavo in posti in cui non volevo stare e accondiscendevo e non mi ribellavo e continuavo a sopravvivere ogni volta che qualcuno mi veniva portato via. La capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana. Rosa vive questa divisione interiore e l'autrice ce la descrive magnificamente, anche attraverso il tipo di scrittura che ha adottato, un passo avanti e uno indietro, un tentennamento seguito da un desiderio, uno scollamento tra l'essere umano e le sue azioni. Dentro le assaggiatrici c'è una vita intera, c'è un periodo storico di cui non si parla mai abbastanza. c'è amore e sofferenza. Un libro fortemente introspettivo, dove succedono tante cose. Ci sono colpi di scena e dolori difficili da sopportare, ma diventano tali perché l'autrice ci fa calare perfettamente nel personaggio di Rosa. Volenti o nolenti, la vediamo mentre si scruta il corpo, cercando i segni del decadimento e della prossima decomposizione. Sentiamo il desiderio sessuale che brucia sulla pelle. Condividiamo l'impellente bisogno di una gravidanza, di una rinascita. Capiamo subito il suo bisogno di accettazione, la voglia di integrarsi, la ricerca del contatto, e ci stupiamo quando non riesce a trovarlo. Lo accompagniamo in un finale commovente, seppur troppo sbrigativo rispetto al resto della storia, e per un attimo, quando chiudiamo il libro, ci sembra di vederla. Rosa è lì, vicino a noi, sola, immersa nei propri pensieri, con il suo piatto quasi immacolato davanti. Un romanzo che accompagna anche molto tempo dopo aver chiuso l'ultima pagina, cosa che non succede spesso. Ulteriori commenti al libro direttamente dall'autrice, intervistata a Slash Radio da Luisa Bartolucci e Chiara Gargioli nella puntata del 14 giugno 2018. Download al seguente indirizzo: www.wicechi.it/archivio multimediale. Qui di seguito
introduciamo invece quello che è il primo momento di questo pomeriggio di Slash Box, e ovviamente diamo il buon pomeriggio alla scrittrice Rosella Postorino. Buon pomeriggio, Rosella.
Buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi.
Passo subito
la parola a Luisa Bartolucci, che condurrà l'intervista.
Buon pomeriggio, grazie per essere con noi, come diceva Chiara, e intanto congratulazioni per questo libro, che è un libro importante, è veramente un libro importante, un libro significativo. Non è il solito romanzo di narrativa, è un libro che fa riflettere, che emoziona e che, devo dire, scatena molte pulsioni in chi lo legge. E veramente congratulazioni, è un libro ben scritto, ma soprattutto con una trama particolare. Gliel'avranno chiesto in molti e io so anche la risposta, ovviamente. Come è nata l'idea di questo libro e di soffermarsi sulle assaggiatrici, di cui forse molti di noi sapevano poco e niente?
Intanto grazie. L'idea di scrivere di un'assaggiatrice è nata qualche anno fa, nel settembre del 2014, perché io mi sono imbattuta in un trafiletto sul giornale che parlava di questa signora di 96 anni di Berlino che si chiamava Margot Wölk, e questa signora a 96 anni, appunto, quindi alla fine della sua vita, dopo averlo taciuto per tutta l'esistenza, per la prima volta raccontava di essere stata negli anni 40 da giovane un'assaggiatrice del Führer, cioè lei e altre donne dovevano assaggiare i pasti che erano destinati alla tavola del Führer per accettarsi che non fossero avvelenati. E io leggo questo articolo, non sapevo assolutamente nulla del fatto che di assaggiatrici, quindi da un lato c'è stata la curiosità di leggere, ma soprattutto quello che mi ha colpito di questa donna è che lei si trovava in una condizione molto ambigua.
Il libro è stato registrato dal Centro Nazionale del Libro Parlato con il codice 89762, titolo Le assaggiatrici, lettore Enrica Rosso, durata registrazione 707 minuti. Download al sito del Libro Parlato online lponline.wicebs.it. Fonti: www.corriere.it, www.anobi.com. Genere: biografia. Numero di catalogo: 89716, durata 600 minuti.
Sean Beitel, Una vita da libraio. Traduzione di Carla Palmieri. Edizioni Einaudi 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. Con puntuta ironia, Sean racconta i battibecchi quotidiani con la sua unica impiegata perennemente in tuta da sci e le battaglie tutte perse contro Amazon. La sua è l'esistenza dolce e amara di un libraio che non intende mollare. Con l'anticipo dell'edizione italiana, Sean sta finalmente ricostruendo il tetto della sua libreria. Sean Beitel, SHAUNBYTELL, è il proprietario della libreria The Bookshop di Wigtown ed uno degli organizzatori del Wigtown Book Festival.
Numero di catalogo 89716. Genere casa, cucina, tempo libero. Numero di catalogo 89551. Durata 850 minuti.
Temple Grandin, La macchina degli abbracci, parlare con gli animali, Adelphi Edizioni 2007. Lettura di Antonio Settanni. A 18 anni Temple Grandin si costruì una macchina per gli abbracci. Aveva visto che le mucche diventavano mansuete dentro la gabbia di contenimento usata dal veterinario per visitarle e aveva intuito che uno strumento simile avrebbe potuto calmare anche lei. Così, con due assi di compensato che si stringevano dolcemente ai lati di una panca, realizzò uno strano congegno che funzionò a meraviglia e Temple, giovane autistica con molti problemi di relazione, capì di avere una speciale affinità con gli animali e capì che per essere felice avrebbe dovuto studiarli e stare con loro il più possibile. Quel che non sapeva è che varie altre non meno spiazzanti scoperte avrebbero fatto di lei uno dei più famosi esperti del comportamento animale e che quelle scoperte avrebbero anche modificato il modo di trattare gli animali stessi. Temple Grandin, TEMPLEGRANDIN, insegna zoologia alla Colorado State University. La sua storia, raccontata da Oliver Sacks in Un antropologo su Marte a Delphi 1995, è autrice di numerosi libri, tra cui ricordiamo Pensare per immagini, 2001, Gli animali ci rendono umani, 2010, e Il cervello autistico, a Delphi, 2014. La macchina degli abbracci è apparso negli Stati Uniti nel 2005. Katherine Johnson è autrice, fra l'altro, di Le sindomi ombra, scritto con John J. Ratey, 1997.
Numero di catalogo 89551. Genere diari, memorie, autobiografie. Numero di catalogo 89424. Durata 807 minuti.
Jean d'Ormesson. Malgrado tutto, direi che questa vita è stata bella. Edizioni Neri Pozza 2017. Lettura di Alessandro Pala. Si può ricostruire la propria vita come se si trattasse di un processo il cui giudice altri non è che il proprio superio? In un serrato, folle e avvincente dialogo con se stesso, Jean d'Ormesson ripercorre le tappe salienti della sua esistenza, iniziata tra la fine della Prima Guerra Mondiale e la Grande Crisi. Incalzato da un superio severo, benevolo e a tratti spietatamente ironico, d'Ormesson parla dei primi viaggi al seguito del padre diplomatico, inizialmente in Baviera, dove impara a parlare tedesco prima di parlare francese, poi in Romania e in Brasile, fino al rientro in Francia nel castello di famiglia. Casato appartenente alla casta irrequieta e orgogliosa della nobiltà di toga, i d'Ormesson danno poca importanza al denaro, ma questo non impedisce al piccolo Jean di crescere circondato da autisti, cuochi, maggiordomi e cameriere, perché vi sono pur sempre gli obblighi imposti dal rango sociale. Il lignaggio impone un codice di comportamento al quale è fuori questione non sottomettersi. Si indossa lo smoking, la marsina, il frac e il cappello a cilindro. Sono rigorosamente bandite espressioni come caspita, piacere di rivederla, buon appetito o buon proseguimento, mentre dopo cena è preferibile alle 22, riservata ai ferrovieri. Tra governanti inflessibili che lo sculacciano con la spazzola per capelli, autisti che lo scorrazzano per boschi e sagre di paese e zii che gli trasmettono l'amore per la letteratura, Jean cresce come un grande sognatore e un instancabile lettore che legge tutto quello che gli capita tra le mani. I manifesti sui muri, le ricette dei medici, i volantini per strada da bambino e Oscar Wilde e Bergson da ragazzo. Pur riconoscendo di essere nato con una camicia di finissima seta, circondato di privilegi, d'Ormesson è però soprattutto figlio del suo tempo, un tempo dominato dal nazionalsocialismo di Hitler e da una guerra che, con i suoi campi di concentramento, i bombardamenti a tappeto, il nucleare, le bugie e i delitti, diventa pane quotidiano di una realtà a cui è impossibile sfuggire. Con una prosa ironica, ammiccante e fantasiosa, Jean d'Ormesson si svela al lettore attraverso un resoconto autentico e appassionante della sua vita. Un resoconto in cui i ricordi, i rimpianti e i sogni mai realizzati di un grande scrittore si fondono insieme senza nostalgia né patetismi, per offrire il ritratto a tutto tondo di un secolo e di un'intera nazione. Jean d'Ormesson è nato a Parigi nel 1925. Membro di vari gabinetti ministeriali, dal 1974 al 1977 è direttore del quotidiano nazionale francese Le Figaro, con cui collabora tutt'oggi regolarmente con la sua rubrica Dibattiti e Opinioni. Nel 2015 la sua opera è entrata nella Bibliothèque de la Pléiade, la prestigiosa collana edita da Gallimard. Tra i romanzi selezionati vi sono La gloria dell'impero, Grand Prix du roman de l'Académie française, Addio piacendo, Beat 2016, e Il romanzo dell'ebreo errante, Grand officier de la Légion d'honneur, eletto membro più giovane di sempre dell'Académie française nel 1973, ha ottenuto con Malgrado tutto, direi che questa vita è stata bella, un grande successo di pubblico e di critica in Francia.
Numero di catalogo 89424. Numero di catalogo 89719, durata 483 minuti.
Di Alex Zanardi con Gianluca Gasparini, volevo solo pedalare, ma sono inciampato in una seconda vita. Rizzoli Editore, 2016. Lettura di Gabriele Parrillo, sopravvissuto al terribile incidente automobilistico del Lausitz Ring in Germania. Alex Zanardi ha perso le gambe. Al suo posto molti si sarebbero accontentati di essere ancora vivi. Invece Alex, grazie al suo prodigioso, indefinibile cocktail di serenità e ironia, forza incrollabile e voglia di divertirsi, si è costruito un mondo nuovo, più elettrizzante di prima. 13 anni di vita eccezionale che insegnano a essere felici. Alex Zanardi, campione kart 1997 e 1998 e campione italiano Super Turismo 2005. Ha corso per anni in Formula 1. Dopo l'incidente del 2001 è passato al paraciclismo, conquistando 2 medaglie d'oro a Londra 2018 e vincendo 8 mondiali su strada. Nel 2003 ha pubblicato il bestseller Però Zanardi da Castelmaggiore. Gianluca Gasparini, giornalista, lavora per Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Grande amico di Zanardi, è stato coautore anche di Però Zanardi da Castelmaggiore.
Numero di catalogo 89719. Genere, economia, lavoro. Numero di catalogo 89759. Durata 624 minuti.
Raffaele Alberto Ventura. Teoria della classe disagiata. Minimum Fax 2017. Lettura di Manuela De Vito. Cosa succede se un'intera generazione, nata borghese e allevata nella convinzione di poter migliorare, o nella peggiore delle ipotesi, mantenere la propria posizione nella piramide sociale, scopre all'improvviso che i posti sono limitati, che quelli che considerava diritti sono in realtà dei privilegi e che non basteranno né l'impegno né il talento a difenderla dal terribile spettro del declassamento? Cosa succede quando la classe agiata si scopre di colpo disagiata? La risposta sta davanti ai nostri occhi quotidianamente. Un esercito di 20, 30, 40 anni, decisi a rimandare l'età adulta collezionando titoli di studio e lavori temporanei in attesa che le promesse vengano finalmente mantenute, vittime di una strana disforia di classe che li porta a vivere al di sopra dei loro mezzi, a dilapidare i patrimoni familiari per ostentare uno stile di vita che testimoni, almeno in apparenza, la loro appartenenza alla borghesia. In un percorso che va da Goldoni a Marx e da Keynes a Kafka, leggendo l'economia come fosse letteratura e la letteratura come fosse economia, Raffaele Alberto Ventura formula un'autocritica impietosa di questa classe sociale, troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per realizzarle. E soprattutto smonta il ruolo delle istituzioni laiche che continuiamo a venerare: la scuola, l'università, l'industria culturale e il social web. Pubblicato in rete nel 2015, Teoria della classe disagiata è diventato un piccolo culto carbonaro prima di essere totalmente riveduto e completato per questa prima edizione definitiva. Raffaele Alberto Ventura, 1983, lavora nell'industria culturale. Scrive regolarmente su Linus e in rete sulla sua pagina Escaton. Questo è il suo primo libro.
Numero di catalogo 89759. Genere, inchieste, interviste. Numero di catalogo 89731, durata 941 minuti. Michael Wolff, Fuoco e furia. Lettura di Renato Rappo. Dall'interno della Casa Bianca di Trump, la vera storia della presidenza americana più controversa del nostro tempo. Il primo anno della presidenza di Trump è stato travolgente e scandaloso per gli Stati Uniti e l'intero mondo. Per raccontarcene gli effetti, Michael Wolff, giornalista che già durante la campagna elettorale aveva frequentato il quartier generale di Trump, si infila nella Casa Bianca come una mosca sul muro. Wolff, osserva da una prospettiva unica il caos nello studio ovale e si trova tra le mani un libro esplosivo ricco di retroscena inediti. Trump pensava realmente di vincere? E lo voleva davvero? Quali sono i fini di Yarvanka, la creatura bifronte composta dalla figlia Ivanka e dal marito Jared Kushner? Perché è stato licenziato il capo dell'FBI, James Comey, e dopo di lui il capo dello staff Reince Priebus? Perché è stato licenziato Steve Bannon, lo stratega e anima nera che aveva portato Trump alla vittoria? Chi è la gola profonda delle rivelazioni sugli incontri tra lo staff di Trump e i russi? Perché è inutile fornire a Trump relazioni, analisi e qualunque testo scritto? Chi sta dirigendo davvero la Casa Bianca? Fuoco e furia è il libro che Trump ha tentato invano di bloccare, un caso mondiale che racconta la storia appassionante di un mandato imprevedibile ed impetuoso quanto il presidente stesso. Michael Wolff, MICHAELWOLFF, giornalista politico e scrittore di successo, ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro, tra cui due National Magazine Awards. Scrive regolarmente su Vanity Fair, New York, Hollywood Reporter, GQ, edizione inglese, USA Today e The Guardian. Tra i suoi libri, i bestseller Burn Rate e The Man Who Owns the News. Numero di catalogo 89731. Genere: letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Numero di catalogo 89279, durata 1010 minuti.
Baldassar Castiglione, Il libro del cortegiano, edizione Rizzoli 1987. Lettura di Elena Cominelli. Fra i teorici delle professioni, Baldassar Castiglione occupa un posto di rilievo. Diplomatico di grande prestigio, vissuto per quasi un decennio nella splendida corte di Urbino, fra il 1508 e il 1516 compose un trattato in forma dialogica, Il Cortegiano, destinato a divenire un bestseller dell'epoca. L'opera si pone nel solco di quella tendenza idealizzante che fu uno dei poli della cultura cinquecentesca, volta a ricercare e definire i canoni della perfezione umana. Il modello esemplare che vi si propone è quello del gentiluomo di corte, in cui l'antico ideale del cavaliere si arricchisce di una complessità spirituale nutrita di cultura e di classico decoro. Un uomo intellettualmente maturo, equilibrato, padrone di sé, che l'educazione umanistica ha disposto all'esperienza di una mondanità raffinata e armoniosa. Nelle conversazioni che formano la trama dell'opera, in una inesauribile ricchezza di notazioni e richiami concreti, si parla delle qualità del cortigiano, della sua istruzione, delle relazioni sociali, della scelta degli amici, delle feste, dei giochi. Quel che ne emerge è l'atmosfera elegante di una comunità aristocratica, in cui la varietà dei temperamenti e delle esigenze individuali si compone in civile concordia, nel coerente rapporto fra pensiero e pratica di vita. Per questo il libro, scritto con cristallina limpidezza di stile, fu letto e ammirato non meno del Principe di Machiavelli e costituì efficace tramite della lezione umanistica in tutta Europa.
Numero di catalogo 89279. Numero di catalogo 89506, durata 250 minuti.
Maurizio Bettini, a che servono i greci e i romani? Edizioni Giulio Einaudi 2017. Lettura di Rosalba Caramoni. Sempre più spesso a chi si occupa di discipline umanistiche e soprattutto classiche viene chiesto: a che cosa serve? Dietro questa domanda agisce una rete di metafore economiche usate per rappresentare la sfera della cultura, giacimenti culturali, offerta formativa, spendibilità dei saperi, crediti, debiti e così via. A fronte di tanta pervasività di immagini tratte dal mercato, però, sta il fatto che la storia testimonia una visione ben diversa della creazione intellettuale. La civiltà, infatti, è prima di tutto una questione di pazienza. E anche la nostra si è sviluppata proprio in relazione al fatto che alla creazione culturale non si è chiesto immediatamente a che cosa servisse. In particolare è proprio lo studio dei Greci e dei Romani a meritare questa pazienza, soprattutto in Italia, un paese la cui enciclopedia culturale è stata profondamente segnata dall'ininterrotta conoscenza dei classici. Se si vuole mantenere viva questa presenza, però, è indispensabile un vero e proprio cambiamento di paradigma nell'insegnamento delle materie classiche nelle nostre scuole. Maurizio Bettini, 1947, classicista e scrittore, insegna filologia classica all'Università di Siena. Tra i suoi libri, Il ritratto dell'amante, 1992-2008. Nascere, storie di donne, donnole, madri ed eroi, 1998. Le orecchie di Hermes, studi di antropologia e letterature classiche, 2000. Voci, antropologia sonora del mondo antico, 2008. Contro le radici, tradizione, identità, memoria, 2011. Vertere, un'antropologia della traduzione nella cultura antica, 2012. Elogio del politeismo, quello che possiamo imparare dalle religioni antiche, 2014. E Il Dio elegante, Vertumno e la religione, 2015. Per Einaudi dirige la collana Mitologica.
Numero di catalogo, 89506. Numero di catalogo 89641, durata 1606 minuti.
Antonio Machado. Tutte le poesie e prose scelte. Mondadori. 2010. Lettura di Ivano Bini. Il meridiano dedicato ad Antonio Machado ne presenta innanzitutto l'intera produzione poetica articolata in due sezioni. La prima coincide con Poesias Completas, opera complessiva di Machado, la cui quarta edizione, ultima durante la vita dell'autore, fu pubblicata nel 1936 e successivamente riproposta da vari curatori, tra cui Oreste Macri. La seconda raccoglie le Poesias Sueltas, cioè poesie che da tale edizione, per diversi motivi, rimasero escluse. Le traduzioni delle Poesias Completas e della maggior parte delle Poesias Sueltas si devono a Oreste Macri. Le rimanenti sono state tradotte da Giovanni Caravaggi. L'indicazione del traduttore è offerta nell'apparato di commento. Le traduzioni di Macri hanno segnato un momento glorioso dell'ispanismo italiano e hanno rappresentato il risultato apicale di un'attività esegetica e filologica protrattasi per diversi decenni. Con il suo incessante impegno interpretativo, Macri ha infatti contribuito in modo determinante alla fortuna di Antonio Machado in Italia, già a iniziare dalle versioni pionieristiche pubblicate in riviste dei primi anni 40, come Prospettive, Letteratura, La Fiamma, Architrave, Vento del Nord. Raffinato interprete anche di altri poeti spagnoli del Novecento, di cui ha offerto un'apprezzata antologia, Oreste Macri apparteneva all'eletta generazione dei poeti traduttori formatasi nel clima effervescente della Firenze prebellica, la generazione ermetica delle giubbe rosse, secondo la definizione di Carlo Bo. Riproporre oggi le sue traduzioni corrisponde quindi ad una scelta determinata da motivazioni culturali ed estetiche. La sezione dedicata alle prose si apre con Juan de Mairena, l'unico volume di prose pubblicato da Machado. Benché nato da articoli usciti su periodici novembre 1934, ottobre 1935, Diario de Madrid, novembre 1935, giugno 1936 e El Sol, Juan de Mairena costituisce un insieme coerente dato alle stampe proprio alla vigilia dello scoppio della guerra civile. Lo si presenta qui nella nuova traduzione di Eugenio Maggi, il quale nell'approntare il suo lavoro non ha potuto non tener conto, anche per specifiche scelte terminologiche che ricorrono nel testo delle poesie, del Juan de Mairena curato e tradotto da Oreste Macri e da Elisa Terni Aragone. Chiudono la sezione dedicata alle prose gli scritti scelti, selezionati da Giovanni Caravaggi ed Eugenio Maggi, tradotti appositamente per il Meridiano da Eugenio Maggi. Essi offrono una campionatura significativa, seppure circoscritta per motivi di spazio, della varietà e delle peculiarità della scrittura machadiana. Essi sono raggruppati in sezioni tematicamente omogenee, poetica e critica letteraria, politica e attualità, dall'epistolario da Juan de Mairena postumo. Con Juan de Mairena postumo vengono indicati, a partire dall'edizione di José Bergamín, Seneca, Città del Messico, 1940, gli articoli pubblicati durante la guerra civile su periodici caratterizzati da un vigoroso impegno politico, Hora de España, Madrid, Cuadernos de la Casta de la Cultura, Servicio Español de Información e La Vanguardia, e mai raccolti dall'autore in volume. Per le poesie scompletas si sono riprodotti il testo spagnolo e quello italiano dell'ultima edizione curata da Oreste Macri, Antonio Machado, opera poetica, poesie scompletas e sueltas, nuova edizione a cura di Oreste Macri, Le lettere Firenze 1994, i cui errori e refusi nel testo spagnolo sono stati corretti anche grazie alla collazione con l'edizione del cinquantenario, che pure era stata curata dallo stesso Macri. Nel testo italiano sono stati introdotti gli emendamenti preparati da Oreste Macri secondo una lista fornita gentilmente da Gaetano Chiappini. Si è ovviamente mantenuta la numerazione canonica delle liriche corrispondente alla volontà espressa dal poeta nell'edizione definitiva, la quarta, come si è visto, delle Poesias Completas 1936. La sezione delle Poesias Sueltas offre importanti novità di carattere testuale rispetto alle edizioni precedenti. Al corpus di sueltas tradizionale, Giovanni Caravaggi ha infatti aggiunto una quarantina di nuovi componimenti. Si è proceduto anche alla riorganizzazione complessiva del corpus su base fondamentalmente cronologica. Le eccezioni sono segnalate in nota, senza mantenere i pochi funzionali raggruppamenti precedentemente invalsi. Ne è scaturita pertanto una nuova numerazione dei testi. Come testo spagnolo di riferimento per la traduzione del Juan de Mairena si è seguita l'edizione di Antonio Fernández Ferrer. Per la traduzione degli scritti scelti si è fatto riferimento a Prosas Dispersas a cura di Jordi Domenech. Nel 2009 lo stesso Domenech ne ha pubblicato un'edizione ampliata in due volumi. Escritos Dispersos e Epistolario. Nei casi in cui si è reso necessario scegliere altre edizioni di riferimento, lo si è espressamente indicato in nota. Introduce l'apparato di commento e noti alle poesie curato da Giovanni Caravaggi con la collaborazione di Gaetano Chiappini, una ricostruzione della storia editoriale dell'opera di Antonio Machado. Per ogni poesia inoltre vengono offerti testimoni a stampa, descrizione metrica e un breve commento sulle scelte creative e tematiche dell'autore. Quanto alla registrazione delle varianti a stampa, si rimanda al ricco apparato della già citata edizione del cinquantenario. La notazione del Juan de Mairena e degli scritti scelti si deve a Eugenio Maggi, che firma anche la bibliografia. I titoli delle opere di Machado e di altri autori di cui esiste la traduzione italiana sono citati in italiano. Per tradurre il titolo Soledades viene usato Solitudini, benché il termine italiano, oramai invalso anche nelle traduzioni di Gongora, non copra esattamente l'area semantica del termine spagnolo che si colloca tra solitudini e nostalgie. Ringrazio vivamente Renata Colorni, Elisabetta Risari, Angela De Murtas ed Eugenio Maggi per le loro puntuali osservazioni. Giovanni Caravaggi.
Numero di catalogo 89641. Genere libri per ragazzi. Numero di catalogo 89608.
Annalisa Strada, io Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino. Einaudi, ragazzi, 2017. Lettura di Carla Guido. Emanuela Loi non ha neanche 20 anni quando sua sorella la convince a tentare il concorso per entrare in polizia. È un percorso che la fa crescere in fretta, lontano dalla sua terra, dai suoi affetti, soprattutto quando a Palermo viene assegnata al servizio scorte di Paolo Borsellino. Sono anni bui per la città, che è sede del maxi processo contro Cosa Nostra e bersaglio facile della mafia, che colpisce chi, la mafia, cerca di combatterla. Emanuela ha paura, ma il suo senso del dovere, che da sempre l'accompagna, non la fa desistere, fino alla fine. Annalisa Strada è nata nel 1969 in provincia di Brescia, dove ora vive con marito e figlia. Dopo anni di servizi editoriali, ricettari e manuali, ha cominciato a scrivere libri per bambini e ragazzi, ma conserva una doppia vita come docente di lettere nella secondaria di primo grado. Con Einaudi Ragazzi ha pubblicato L'isola dei libri perduti.
Durata 151 minuti. Genere, medicina, fisioterapia. Numero di catalogo 89626. Durata 575 minuti.
Luca Avoledo, No Vegan. Prima di diventare vegani, leggete questo libro. La verità scientifica oltre le mode. Edizioni Sperling e Kupfer, 2017. Lettura di Rosalba Caramoni. Luca Avoledo ama gli animali, rispetta il pianeta e pensa che ognuno sia libero di scegliere cosa mangiare. Ma ha deciso di scrivere questo volume per rispondere a tutte le persone che nel suo studio e sul suo blog, che si occupa di salute, lo interpellano continuamente sulla dieta vegana. Se avete sentito che mangiare veg salva dal cancro, leggete questo libro. Se volete dimagrire e un'amica vi ha consigliato di consumare solo vegetali, o se state pensando di far diventare vegana tutta la famiglia, compresi i vostri bambini, leggete questo libro. L'autore, esperto di alimentazione e attento osservatore degli stili di vita, ha raccolto dati, esperimenti, ricerche, prove, studi e in queste pagine racconta in modo semplice e accessibile tutto ciò che avete sempre voluto sapere sul veganismo. Risponde alle domande più frequenti, ai dubbi, alle curiosità che circolano sui giornali, nel web, al bar e persino negli ambulatori medici. Fa finalmente chiarezza riguardo a una serie di luoghi comuni, false certezze, dogmi e affermazioni senza fondamento che rimbalzano in rete. Alla fine saprete esattamente a chi e a cosa credere, quali sono le scelte sane e quelle pericolose, come distinguere un ottimo slogan di marketing da una verità scientifica. Per il vostro bene. Luca Avoledo, 1967, laurea magistrale in scienze naturali all'Università degli Studi di Milano e master in naturopatia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma, è nutrizionista ed esperto di salute naturale. Affianca ai consulti professionali in studio un'intensa attività di divulgazione su tutti i canali. Collabora da anni con diverse testate sui temi dell'alimentazione e delle discipline naturali ed è spesso invitato come esperto a trasmissioni radiofoniche e televisive. È relatore in seminari e workshop e tiene corsi di formazione rivolti sia al pubblico sia ai professionisti del settore. Il suo blog lucaavoledo.it e i suoi social sono dedicati ad approfondimenti sulla salute e la nutrizione, a studi e ricerche scientifiche sull'argomento, a suggerimenti sulle sane abitudini e i corretti stili di vita.
Numero di catalogo 89626. Genere romanzo. di catalogo 88523, durata 572 minuti.
Chiara Moscardelli. La vita non è un film, ma a volte ci somiglia. Edizioni Einaudi 2013. Lettura di Maria Adele Cinquegrani. Chiara ha una casa tutta per sé e anche un lavoro, neppure troppo precario, in un'improbabile ditta di cosmetici. Non combatte più con le gatte morte, si è rassegnata a vederle prevalere sempre e comunque. Gli uomini vanno e non vengono, mentre le amiche rimangono le stesse, ingombranti quanto affettuose. Tutto quasi normale, insomma, finché qualcuno non comincia a perseguitarla, mandando le lettere sempre più minacciose e penetrando addirittura in casa sua. Un disastro. Non fosse che a indagare sul misterioso stalker è il commissario di polizia Patrick Garano. Bello e impossibile, pare appena uscito da uno dei film che Chiara guarda e riguarda, sognando a occhi aperti. Chiara Moscardelli, romana, 40 anni, vive a Milano. Il suo romanzo d'esordio, Volevo essere una gatta morta, e in Audi stile libero 2011, ha ottenuto un grande successo di pubblico ed è oggetto di un tenace culto, soprattutto tra i lettori della rete.
Numero di catalogo 88523. Numero di catalogo 89285, durata 579 minuti.
Alessandra Sarchi, L'amore normale. Edizione Einaudi 2014, lettura di Veronica Bernini. Laura e Davide, sposati da tempo, si innamorano in modo imprevisto di un altro e di un'altra. Laura bacia il suo ex, Fabrizio, che l'anno prima le è stato vicino durante un'esperienza dolorosa. Davide incontra Mia in biblioteca e l'attrazione è immediata. La scoperta del tradimento non scatena una rottura, ma l'idea incosciente di poter tenere insieme tutto, anzi tutti, partendo addirittura in vacanza con figlie e amanti. Per sfidarsi in un pericoloso gioco delle parti, le cui regole sono sovvertite ad ogni gesto, ad ogni parola nuova. Laura, Davide, Fabrizio e Mia sono decisi ad esplorare sino in fondo le rivelazioni e i mascheramenti, le tenerezze e le crudeltà di ogni relazione. Quelle affinità elettive che sanciscono l'irresistibile spinta di due individui ad incontrarsi. Raccontando in modo prodigiosamente originale il conflitto che da sempre mette sotto scacco ciascuno di noi, Alessandra Sarchi scrive il romanzo dell'amore nell'epoca contemporanea. Alessandra Sarchi è nata a Reggio Emilia nel 1971. Vive a Bologna. Ha pubblicato Segni sottili e clandestini, Diabasis 2008. Per Einaudi, stile libero, è uscito nel 2012 il romanzo Violazione, vincitore del premio Volponi, opera prima.
Numero di catalogo 89285. Numero di catalogo 89405, durata 134 minuti.
Antonio Michele Di Stefano. Chi sta male non lo dice. Edizioni Mondadori 2017. Lettura di Maria Adele Cinquegrani ed Edoardo Camponeschi. Questa è la storia di Yannick e Ifem, la storia di due ragazzi, di mancanze, assenze, abbandoni.
di come è difficile credere nella vita quando questa ti toglie più di quanto ti dà. Una storia iniziata in un quartiere dove a cadere a pezzi sono le persone prive di impalcature, schiave delle condizioni economiche, al punto di attaccarsi al lavoro rinunciando così alla vita. Dove chi non ci riesce beve fino ad annullarsi e alza le mani sui figli e sulle mogli dietro le imposte serrate. Dove la gente sa e non fa nulla. Perché addosso tutti hanno l'odore dei poveri e le scarpe consumate di chi è abituato a frenare in bici coi talloni. Una storia di sogni infranti che i figli ereditano dai genitori partiti dall'Africa per Napoto, l'Europa, senza sapere che questo paese non è pronto ai loro tratti del viso né preparato a sostenere le loro ambizioni. Basta avere la pelle un po' più scura per essere preso di mira, il taglio degli occhi diverso per sentirsi intruso, un cognome con troppe consonanti per sentirsi gli sguardi addosso. In questa desolazione, Ifem prova a colmare il vuoto che la mangia da dentro con l'amore, quello per Yannick, un ragazzo che sembra inarrestabile. Ifem, non ci fermeremo finché non capiranno che non siamo neri che si sentono italiani, ma italiani neri, le ripete continuamente. Ma pian piano quell'amore, come tutto attorno a lei, svanisce. Ne rimane solo un'ombra sottile nelle linee immaginarie che lei traccia sulle labbra di lui mentre dorme. Uno dei pochi momenti in cui Yannick sembra quieto, perché a fermare la sua corsa è la cocaina, iniziata per noia, quasi per caso, perché lui è cresciuto in un quartiere popolare dove tutti, almeno una volta, hanno provato, anche i preti. E perché per un attimo la polvere bianca riempie qualsiasi vuoto, ti fa sentire come avessi dentro tutto il ferro della Torre Eiffel, ma poi si porta via tutto. Chi sta male non lo dice, non è però solo un pugno nello stomaco, e soprattutto la storia di come i fiori spuntano anche nel cemento, di come c'è sempre un modo per salvarsi. L'importante è non rinunciare, non smettere mai di amare la vita. Antonio Di Chele Di Stefano ha 24 anni e ha origini angolane. Ha pubblicato con Mondadori romanzi bestseller Fuori piove, dentro pure, Passo a prenderti, 2015, e Prima o poi ci abbracceremo, 2016.
Numero di catalogo 89405. Numero di catalogo 89548. Durata 783 minuti.
Di John Goldsworthy, In affitto. Elliot Edizione 2017. Lettura di Federico Della Ducata. Continua la faida tra le due fazioni della complicata e problematica famiglia Forsyth. Le ombre del passato tornano a infestare la vita delle nuove generazioni quando John, il figlio di Irene e Julian, si innamora di Fleur, la figlia di Soames. Ma i due ragazzi non sanno nulla dei terribili litigi che hanno portato i loro genitori a separarsi, farsi causa e odiarsi, e quando si incontrano, tra loro nasce subito qualcosa. Nel momento in cui Soames, Irene e Julian scoprono l'affetto che i due giovani nutrono l'uno per l'altra, i vecchi rancori li portano a proibire questo amore che avrebbe potuto far tornare la pace in famiglia. Riusciranno i figli dei Forsyth a superare i drammi di famiglia o saranno costretti a rinunciare ai loro sentimenti? Dopo il possidente e in tribunale, tornano i Forsyth con l'ultimo capitolo della celebre saga che racconta alla perfezione l'epoca vittoriana. John Goldsworthy, JohnGaldsworthy. Nacque a Kingston Hill nel 1867. Studiò legge a Oxford, viaggiò molto e iniziò a scrivere all'età di 28 anni. Il suo lavoro più importante è la saga dei Forsyth, che lo accompagnò per tutta la vita tra romanzi, interludi e raccolte di racconti, fino alla vittoria del premio Nobel per la letteratura nel 1932. Morì a Londra nel 1933. di Galsworthy Elliot ha pubblicato Il possidente e In tribunale 2016.
Numero di catalogo 89548. Numero di catalogo 89599. Durata 496 minuti.
Siegfried Lenz, Il disertore. Neri Pozza Editore, 2017. Lettura di Carla Guido. Scritto nel 1952, Il disertore ha dovuto attendere 64 anni prima di venire alla luce in Germania. Ritrovato tra le carte di Siegfried Lenz dopo la morte dello scrittore, pubblicato perciò postumo dall'editore Hoffmann und Kamp, il romanzo ha suscitato un eco enorme, riaccendendo il dibattito attorno alle colpe e alle rimozioni della Germania negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Lenz, che poco prima della fine del conflitto aveva disertato ed era riparato in Danimarca, fu costretto nel 1952 a riporlo nel cassetto dopo che il suo editore del tempo, un ex membro delle SS, si rifiutò di pubblicarlo. Arricchito da amare riflessioni sulla Germania, sulla patria, sulla guerra, l'opera è un romanzo intenso e fortemente pacifista, cui non è certamente estranea l'esperienza di prigioniero di guerra di Lenz, in un campo del Schleswig-Holstein. Walter Proschka, giovane soldato tedesco proveniente dalla Masuria, scampato a un attentato delle forze partigiane a un treno di trasporto delle truppe diretto a Kiev, si ritrova nell'ultima estate della Seconda Guerra Mondiale a Waldenrasch, un forte che non ha nulla della pace silvestre che promette il suo nome. La foresta infestata da mosche e zanzare pullula di partigiani armati e il caldo è asfissiante. Tra quelle anguste mura i soldati reagiscono ognuno a modo suo. Il sottufficiale Willy Stoff elargisce sigarette, acquavite e sapone. Zikobirski, gamba, intraprende una battaglia persa contro un enorme luccio. Ferdinand Eilebrock, tonto, un trasandato ex artista di circo, cerca di addestrare una gallina. Wolfgang Kirschner, pan di latte, scrive lunghe lettere in cui discetta in modo grave e approfondito di morte e di conforto. E Proschka si pone domande sempre più pressanti. Che cosa è più importante, il dovere o la coscienza? Chi è il vero nemico? Si può agire senza rendersi colpevoli? E dov'è finita la bella Wanda, la ragazza dai capelli rossi lucenti come seta, gli occhi turchesi scesa dal treno poco prima che saltasse in aria? Romanzo che narra di un giovane uomo posto dalle circostanze della storia dinanzi alla più ardua delle decisioni. Scegliere tra la cieca appartenenza alla propria terra e il proprio sentimento della giustizia. Il disertore si segnala come una delle opere più rilevanti sugli anni che sconvolsero l'Europa e il mondo. Siegfried Lenz, S-I-E-G-F-R-I-E-D, L-E-N-Z, Like 17 marzo 1926, Amburgo 7 ottobre 2014. Viene considerato tra gli autori più importanti della letteratura tedesca contemporanea. Soldato e prigioniero nella Seconda Guerra Mondiale, esordì nel 1951 con C'erano sparvieri nell'aria, una parabola sull'apparato repressivo del potere. Nel 1953 pubblicò Duello con l'ombra, un libro sul sentimento di colpa dei tedeschi, e nel 1957 L'uomo nella corrente. Nel 1968 diede alle stampe Lezione di tedesco, Neri Pozza 2006, considerata tra le opere maggiori sul dopoguerra, e nel 2009 Un minuto di silenzio, Neri Pozza, 2010.
Numero di catalogo 89599. Numero di catalogo 89629. Durata 543 minuti.
Jan Philipp Sandker. L'arte di ascoltare i battiti del cuore. La storia di un amore che supera tempi e confini in un romanzo imperdibile. Edizioni Beat Bestseller 2017. Lettura di Daniela Poggi. Mia amata Mimi, sono passati 5.864 giorni da quando ho sentito battere il tuo cuore per l'ultima volta. Una pura, indimenticabile lettera d'amore, trovata da sua madre mentre riordinava la soffitta, ha scosso profondamente Julia Wynn. È una lettera scritta da suo padre, Tin, arrivato negli Stati Uniti dalla Birmania, con un visto concesso per motivi di studio nel 1942, diventato cittadino americano e poi avvocato newyorkese di grido, e infine, misteriosamente e improvvisamente scomparso. Il desiderio di scoprire i segreti del padre, e magari persino di ritrovarlo, diventa così irresistibile per Julia che la giovane donna decide di raggiungere immediatamente Ka Lau, una piccola città annidata tra le montagne della Birmania. A Ka Lau, in una modesta casa da tè, Julia apprende per bocca del più miserabile dei suoi avventori, un vecchio dalla camicia ingiallita e dai sandali di gomma, una storia meravigliosa, fatta del destino segnato dalle stelle, di forza della fede, di misteri e saggezza buddista e di un amore sconfinato. Jan Philipp Sandker, Ilunga A N P H I L I P P S E N D K E R. È nato nel 1960 ad Amburgo. Vive a Berlino, dove lavora come giornalista per Stern. Neri Pozza ha pubblicato tutte le sue opere, tra le quali Gli scherzi del dragone 2011. In Beat è apparso il romanzo Il sussurro delle ombre 2014.
Numero di catalogo 89629. Numero di catalogo 89638. Durata 443 minuti.
Massimo Lolli, Le cinque regole del corteggiamento, edizioni Mondadori 2012. Lettura di Ivan Raganato. Ogni anno a Monte Ramello Terme si incontrano Bertilla e Maria Cira, due amiche innamorate dei figli e annoiate dai mariti. Bertilla è una boara di Vicenza, ripulita e infighettata. Maria Cira, una tamarra di Napoli, professoressa di lettere sfottente e logorroica. Il mitico duo è in attesa di Roberta da Bologna, Patrizia da Brescia e Giulia da Cagliari. Tutte le amiche hanno un solo obiettivo, fare sesso. Naturalmente ciascuna all'insaputa delle altre. Moreno Donadello, invece, è un dimenticato cantore dell'adolescenza. Quando era al liceo aveva fondato, con l'amico del cuore Tony Scomparin, la società dei promettenti falliti, per uno studio sistematico e approfondito del corteggiamento che, solo, avrebbe potuto salvarli da un futuro senza ragazze. E che in effetti qualche frutto aveva dato. Autore del cult movie Un mercoledì a Terroni, Moreno è stato un grande del cinema e della pubblicità nella rutilante Milano degli anni Ottanta. Adesso però non è nient'altro che un fallito. Nemmeno più promettente. L'unica persona al mondo che lo ama e lo ammira è suo nipote Matteo, quindicenne imbranato e poeta in erba. Al culmine della loro vacanza, Bertilla e Maria Cira si recano al Pipistrello. Più che un dancing, un laboratorio sociale, per la serata Nostalgy, e lì, tra pensionati, sociolabili, immigrati, colf, badanti, statali, agenti di commercio, avanzi di balera, carampane con le chiome tinte e le scarpe dorate, incontrano personaggi improbabili come il dottor Roberto Cappalacagna o il colonnello, ma anche Moreno e Matteo. L'irresistibile epopea lolliana della provincia veneta si arricchisce di un nuovo esilarante capitolo, contaminato questa volta da un'esplosiva nota di colore partenopeo. Le cinque regole del corteggiamento è un romanzo insieme comico e sentimentale su come eravamo e su cosa siamo diventati. È un intreccio di rimpianti mai sopiti e di vitalismi mai spenti. È una storia di uomini da sempre morti e di donne per sempre vive. Massimo Lolli ha pubblicato Innamorarsi di una milanese, Archinto 1995. Volevo solo dormirle addosso, Limina 1998. Io sono tua, PM 2003. Il lunedì arriva sempre di domenica pomeriggio, Mondadori 2009. www.lollywood.com.
Numero di catalogo 89638. Numero di catalogo 89651, durata 832 minuti.
Val Brelinski, La ragazza che dormì con Dio, traduzione di Sandro Ristori, edizione Nutrimenti 2017, lettura di Marta Altinier. Cosa fai se hai 14 anni e vivi ad Arco, nel sonnolento Idaho, negli anni 70? Se nella tua famiglia è proibito ballare, andare al cinema o al bowling, fare il bagno con i maschi? La vita di Jory Quambeck è così. La presenza della religione è a tal punto concreta e incombente che Dio è sempre al suo fianco. La sorveglia, la giudica, la opprime. Il padre è un astronomo di buon cuore che conosce le stelle, ma sembra non riuscire a vedere al di là del suo naso. La madre è una donna fragile e astiosa che di fronte alle difficoltà non sa far altro che chiudersi nella sua stanza con un panno bagnato sugli occhi. Poi ci sono le sorelle, Frances e Grace. Soprattutto Grace, diciassettenne dallo sguardo e dall'animo di ferro, ritratto e immagine di Cristo. Grace, che torna da un viaggio come missionaria in Messico e annuncia, tra lo sconcerto generale, di portare in grembo il figlio di Dio. E quando Jory si ritrova in esilio in una sperduta casa di campagna, reclusa insieme alla sorella incinta, ha la sensazione che le cose non possano andare peggio di così. Ma si sbaglia. Il ritratto incredibilmente autentico di una ragazza alle prese con i guai della crescita e con le prime drammatiche consapevolezze. Un debutto appassionato e sincero che fa entrare di diritto i Quambeck nella galleria delle famiglie della narrativa americana difficili da dimenticare. Val Brelinski è nata a Nampa, in Idaho, da una famiglia di devoti cristiani e evangelicali. Vive in California e insegna alla Stanford University. Suoi scritti sono stati pubblicati su diverse riviste. La ragazza che dormì con Dio è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 89651. Numero di catalogo 89657, durata 1635 minuti.
Ayn Rand, La fonte meravigliosa. La storia di un giovane architetto intransigente, la sua battaglia contro la banalità, la sua storia d'amore con una donna splendida che tenta di distruggerlo. Edizioni Corbaccio 2017. Lettura di Edoardo Camponeschi. Ispirato alla vita del rivoluzionario architetto americano Frank Lloyd Wright, La Fonte Meravigliosa è la storia di Howard Roark, giovane architetto pieno di talento, deciso a rinunciare a fama e carriera pur di non scendere a compromessi con i suoi ideali. Uomo integro e fedele a se stesso, lotta contro i pregiudizi e le convenzioni per affermare il suo genio artistico. Ma è anche la storia di Dominique Francon, la donna che, pur amandolo disperatamente, farà di tutto per sfuggirgli e per distruggerlo. Sarà un amore contrastato, sofferto e impossibile, che si intreccerà indissolubilmente con la vita e la carriera di Roark e che ne determinerà gli esiti. Uno dei romanzi più amati in America e nel mondo intero, ha venduto 6 milioni di copie, un inno alla virtù dell'individuo e all'anticonformismo, una grande storia d'amore. La Fonte Meravigliosa è un libro di culto, un classico senza tempo. Ayn Rand è nata a Pietroburgo nel 1905 ed è emigrata in America all'età di 19 anni. Autrice di numerosi romanzi, fra cui La vita è nostra, La rivolta di Atlante, pubblicato in 3 volumi da Corbaccio, e Noi vivi, pubblicato da Longanesi, e Saggi, è stata definita una scrittrice potente, una mente sottile e ingegnosa, con una capacità di scrivere in modo brillante, meraviglioso e amaro. La Fonte Meravigliosa è il libro che l'ha resa famosa e dal quale è stato tratto un film straordinario con Gary Cooper. Il sito internet relativo all'opera e al pensiero dell'autrice è www.ainrand.org.
Numero di catalogo 89657. Numero di catalogo 89710, durata 303 minuti.
Daria Bignardi, Storia della mia ansia. Mondadori 2018. Lettura di Manuela De Vito. Un pomeriggio di 3 anni fa, mentre stavo sul divano a leggere, un'idea mi ha trapassata come un raggio dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l'ispirazione di questo romanzo, ma penso fosse un'idea che avevo da tutta la vita. «Sappiamo già tutto di noi fin da bambini, anche se facciamo finta di niente», dice Lea, la protagonista della storia. Ho immaginato una donna che capisce di non doversi più vergognare del suo lato buio, l'ansia. Lea odia l'ansia perché sua madre ne era devastata, ma crescendo si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino. È preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha 3 figli, un lavoro stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, infelice. Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia. Credo di soffrire più di lui per quest'amore disgraziato, ma Shlomo non parla delle sue sofferenze. Shlomo non parla di sentimenti, sesso, salute. La sua freddezza mi fa male in un punto preciso del corpo. Perché certe persone si innamorano proprio di chi le fa soffrire? E fino a che punto il corpo può sopportare l'infelicità in amore? Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una malattia e nuovi incontri che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria. Nessuno è più di buon umore di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore quando gli succede qualcosa di grosso. Daria Bignardi. Daria Bignardi è nata a Ferrara e vive a Milano dal 1984. Nel 2009 ha pubblicato il memoir Non vi lascerò orfani, Mondadori, che ha vinto il premio Rapallo, il premio Elsa Morante per la narrativa, il premio Città di Padova. Sempre per Mondadori sono usciti i suoi romanzi Un karma pesante, 2010. L'acustica perfetta, 2012. L'amore che ti meriti, 2014. E Santa degli impossibili, 2015, tradotti in molte lingue.
Numero di catalogo 89710. Numero di catalogo 89713, durata 304 minuti.
Roberto Camurri, A misura d'uomo, NN Editore 2018, lettura di Marta Altinier. Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell'Emilia, poche anime, due strade, i campi intorno, il cielo d'ovatta. È qui che nasce l'amicizia tra Davide e Valerio, ed è qui che una sera d'estate Davide incontra Anela e se ne innamora. Anela diventa il perno e lo scoglio su cui si infrange la loro amicizia. Così Valerio a un certo punto sceglie di andarsene. Davide si perde e perde quell'unica preziosa occasione di felicità. A Fabbrico vivono anche gli altri personaggi di questa storia: Elena e Mario, Maddalena, Luigi, Giuseppe e la vecchia Bice, che al bar accoglie tutti per un caffè o una sambuca. Con una lingua ipnotica e pennellate rapide e materiche, A misura d'uomo di Roberto Camurri è un romanzo e racconti, storie di amore e di amicizia, di fiducia e di tradimento, di vita e di morte, dove tutti i personaggi lottano per liberarsi da un inspiegabile senso di colpa, trovando infine nella propria terra la risposta per dare sostanza e forma alla memoria e al tempo. Roberto Camurri è nato nel 1982, 11 giorni dopo la finale dei mondiali a Madrid. Vive a Parma, ma è di Fabbrico, un paese triste e magnifico di cui è innamorato forse perché è riuscito a scappare. È sposato con Francesca e hanno una figlia. Lavora con i matti e crede ci sia un motivo, ma non vuole sapere quale. Scrive da pochi anni, anche se avrebbe voluto scrivere da sempre. A misura d'uomo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 89713. Numero di catalogo 89717. Durata 444 minuti.
John Niven. Invidia il prossimo tuo. Traduzione di Marco Rossari. Edizioni Einaudi 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. Una vita perfetta, rovinata da una sola sconsiderata buona azione. Alan è un celebre critico gastronomico. È felicemente sposato, ha tre figli e una grande casa a pochi minuti dal centro di Londra. Quando all'uscita della metropolitana rivede quello che in gioventù era il suo migliore amico, sulle prime non crede ai propri occhi. Craig, il Craig che sembrava destinato a diventare una rockstar di fama internazionale, è invece ridotto a chiedere l'elemosina ai passanti. Alan non deve pensarci su più di tanto, giusto il tempo di una birra. Lo aiuterà. Lo ospiterà a casa sua, fino a quando Craig non si sarà rimesso in carreggiata. Lo fa perché è generoso? Ah, certo. Perché i vecchi amici vanno aiutati? Sicuro, come no? Ma diciamocelo, sostenere Craig gli dà un piacere sottile e feroce. Lui ce l'ha fatta, Craig no. Alan sconterà il bene che sta facendo, non c'è dubbio, perché non c'è nulla di più odioso del successo degli altri e nulla ci dà più gioia del vederli crollare. John Niven, J-O-H-N-N-I-V-E-N, è nato a Irvine, Ayrshire, Scozia. Scrive per The Times, The Independent, Word e FHM. Ha lavorato per anni nell'industria discografica, contribuendo probabilmente a mandarla a catafascio. Il suo A volte ritorno, stile libero 2012, è stato un caso editoriale. Ha pubblicato, sempre per Einaudi stile libero, nel 2014, Maschio bianco etero, e nel 2016 le solite sospette.
Numero di catalogo 89717. Numero di catalogo 89792, durata 296 minuti.
Cristina Comencini, Da soli, Einaudi 2018. Lettura di Manuela De Vito. Ci si incontra sotto la luna, sul ponte di una nave, e ci si innamora. 25 anni dopo ci si lascia chissà dove e perché, senza bisogno della luna. C'è sempre un momento, che sia un anno speciale o dopo un avvenimento irrilevante, in cui realizzi che hai cominciato a nasconderti. È successo così anche ad Andrea e Marta e a Laura e Piero, che ora, increduli, fanno i conti con la solitudine. Nelle loro storie si rispecchiano e si rincorrono tutti i modi che abbiamo di affrontare i nostri sentimenti. La furia di chi scappa, la calma di chi resta, il silenzio irreale delle stanze vuote, le serie TV sul divano la sera, la strana complicità dei figli grandi, la riscoperta del corpo, il tempo lungo dei pensieri. Cristina Comencini racconta tutto quello che avviene quando un matrimonio entra in crisi. La collezione dei perché o la febbre di cancellarli, lo slancio verso il futuro o il culto del passato, la disillusione che spunta da tutte le parti, la certezza che niente cancellerà quella storia d'amore. Attraverso le parole dei suoi personaggi costruisce una storia valorosamente sentimentale, la vita di chi, pur avendone già vissuta una, ha l'audacia di cambiare. Cristina Comencini è scrittrice, regista e drammaturga. Tra i suoi romanzi pubblicati presso Feltrinelli ricordiamo Le pagine strappate, 1991, premio R. Inter. Passione di famiglia, 1994, premio Rapallo. Il cappotto del turco, 1997, premio nazionale Alghero Donna. Matrioska, 2002. La bestia nel cuore, 2004. L'illusione del bene, 2007. Quando la notte, 2009. Lucy, 2013. E Voi non la conoscete, 2014. Il suo film, tratto da La bestia nel cuore, ha ottenuto la nomination all'Oscar come miglior film straniero. Per Einaudi ha pubblicato Essere vivi, 2016 e 2017.
Numero di catalogo 89792. Numero di catalogo 89829, durata 972 minuti.
Leif G.W. Persson. Anatomia di un'indagine. Marsilio, 2008. Lettura di Massimo Giordano. Nel mezzo di un'estate svedese insolitamente torrida, l'attenzione dell'intera nazione converge sulla tranquilla località di Vaxio. Linda Wallin, 20 anni, brillante e attraente allieva della scuola di polizia, è stata brutalmente uccisa nell'appartamento di sua madre. Nella penuria di uomini dettata dalle vacanze estive, è il commissario Backstrom, arrogante ed egocentrico imbroglione, a guidare un'indagine serratissima.
E se nella sua presunzione Backstrom ritiene di poter risolvere il caso affidandosi ad un estenuante controllo del DNA dell'intera popolazione maschile del posto, fortunatamente la sua indolenza è bilanciata dall'ottimo lavoro sistematico di poliziotti che, passo dopo passo, con metodi più tradizionali, riescono a mettere insieme i pezzi che portano alla soluzione. Ma nel cinico mondo di Person, popolato di avvoltoi d'ogni genere, giornalisti a caccia di notizia, toruculi in cerca di fama e pseudopsichiatri più matti dei loro pazienti, la giustizia trionfa solo parzialmente. Il suo è un romanzo impietoso ma assolutamente esilarante, dove il realismo più crudo è sempre bilanciato da una comicità trascinante. Con il nuovo caso per Johansson e colleghi, Person racconta in dettaglio come lavora, e a volte non lavora, la polizia, dimostrando ancora una volta la sua profonda conoscenza del genere umano e la sua capacità di trasformare magistralmente un classico caso di omicidio in un'amara commedia di costume. Leif G.W. Person, L.E.I.F. G.W. P.E.R.S.S.O.N. 1945, è un noto professore di criminologia che insegna alla Scuola Nazionale di Polizia a Stoccolma ed è stato consulente del Ministero di Giustizia e dei Servizi Segreti svedesi. Di Person, Marsilio ha pubblicato la trilogia sulla caduta del Welfare State, tra la nostalgia dell'estate e il gelo dell'inverno, un altro tempo, un'altra vita, entrambi premiati dall'Accademia svedese del poliziesco, e In caduta libera come in un sogno e Anatomia di un'indagine.
Numero di catalogo 89829. Numero di catalogo 89873, durata 1425 minuti.
Jackie Collins, G A C K I E C O L L I N S. Lucky, L U C K Y. Traduzione di Roberta Zacco. Prima edizione, I Grandi Tascabili, aprile 1988. Lettura di Gabriele Tuccimei. Lucky è selvaggia, orgogliosa, cupamente bella. È sexy, ricca, immensamente potente. Sa esattamente quello che vuole e sa come ottenerlo. Con alle spalle 25 milioni di copie dei suoi romanzi venduti in tutto il mondo, Jackie Collins ripropone in Lucky le vicende dei personaggi di La roulette della vita, il romanzo che l'ha resa celebre in Italia. Lucky, la bella intraprendente figlia di Gino Sant'Angelo, segnata dalla fine tragica del suo primo amore e legata al padre da un complesso rapporto di amore e odio, cerca, attraverso l'unione di sesso e cinismo, un rimedio al vuoto che avverte dentro di sé. L'amore per Lenny, un attore comico, ed il conflitto con il diabolico Santino Bonatti, capo del crimine organizzato, fanno da sfondo ad un racconto emozionante, fra cantanti rock drogati, miliardari afflitte dalla noia e dai problemi di linea, ex prostitute, divi della TV e del cinema, miliardari greci. Un mondo spaventoso e affascinante nello stesso tempo, un romanzo che si legge d'un fiato e offre uno spaccato incredibilmente crudo e realistico della vita del jet set internazionale.
Numero di catalogo 89873. Genere romanzo di fantascienza. Numero di catalogo 89707, durata 881 minuti.
Jeff Van der Meer, Born. Traduzione di Vincenzo Latronico. Einaudi, 2017. Lettura di Manuela De Vito. Fra le macerie di una città in rovina, infestata da biotecnologie fuori controllo, percorsa da bande di razziatori, dominata dal cielo da un orso mutante di nome Mord, la caccia rifiuti Rachel si imbatte in una creatura misteriosa e decide di prenderla con sé chiamandola Born. All'inizio poco più di una pianta, Born cresce ad una rapidità impressionante. È un bambino curioso e frenetico. È un'anemone di mare gigante che muta forma e colore. È una persona. È un mostro. È un figlio adottivo. L'arrivo di Born altera gli equilibri della vita di Rachel, che, arrivata nella città come migrante, si trova a dover imparare ad essere madre, rievocando gli anni spesi con i genitori a girare per campi profughi fra una catastrofe ecologica e l'altra. Altera anche il suo rapporto con Wick, il creatore di biotech con cui convive, che non si fida del nuovo arrivato. Forse perché teme che sia un mutante, o forse perché, come un padre inesperto, si sente tagliato fuori dall'amore che lo lega a Rachel. E mentre Born cresce, tutto intorno si intensifica la lotta per il dominio sulla città tra l'enigmatica compagnia e le creature che le si sono ribellate, su tutti Mord, l'orso gigante le cui incursioni aeree si fanno sempre più frequenti e sanguinarie. E con orrore di Rachel e Wick appare sempre più chiaro che Born, il loro bambino, la loro arma aliena in questa guerra, è destinato a giocare un ruolo decisivo. Negli ultimi anni la fantascienza sta tornando prepotentemente in primo piano nella letteratura mondiale come luogo di elaborazione dei dilemmi sociali, politici e morali della nostra epoca. Jeff Vandermeer è fra i principali esponenti di questa nuova ondata che ha espanso i confini tematici del genere ad includere questioni di grandissima attualità, migrazioni planetarie, disastri ambientali, ruoli di genere. Dopo il successo della trilogia dell'Area X, il suo nuovo romanzo alza di nuovo la posta immaginativa e letteraria, usando la fantascienza post-apocalittica per indagare qualcosa di intimo e quotidiano come la maternità. Al cuore di Born, sotto gli orsi volanti e le biotech sanguinarie, c'è una domanda radicalmente umana. Cosa significa, in un'epoca di drastiche trasformazioni scientifiche e biologiche, essere una persona? Vincenzo Latronico. Jeff Vandermeer, Ilunga, E, F, F, V, A, N, D, E, R, M, E, R. È l'autore della trilogia dell'Area X, composta da Annientamento, Autorità, Accettazione, tutti pubblicati da Einaudi. Dal primo libro il regista Alex Garland ha tratto il film Annihilation con Natalie Portman. Insieme alla moglie Anne ha curato l'antologia Le visionarie, fantascienza, fantasy e femminismo. Nero.
Numero di catalogo 89707. Genere: romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Numero di catalogo 88316. Durata 280 minuti.
Andrea Camilleri. La concessione del telefono. Sellerio Editore Palermo, 1998. Lettura di Gaetano Lizio.
Nell'estate del 1995 trovai tra vecchie carte di casa un decreto ministeriale che riproduco nel romanzo per la concessione di una linea telefonica privata. Il documento presupponeva una così fitta rete di più o meno deliranti adempimenti burocratico-amministrativi da farmi venir subito voglia di scriverci sopra una storia di fantasia. L'ho terminata nel marzo del 1997. La concessione risale al 1892, cioè a una 15 anni dopo i fatti che ho contato nel birraio di Preston, e perciò qualcuno potrebbe domandarmi perché mi ostino a pistiare e a ripistiare sempre nello stesso mortaio, tirando in ballo quasi in fotocopia i soliti prefetti, i soliti questori, eccetera. Prevedendo l'osservazione, ho messo le mani avanti. La citazione ad apertura di libro è tratta dai vecchi ai giovani di Pirandello, e mi pare dica tutto. Nei limiti del possibile, essendo questa storia esattamente datata, ho fedelmente citato ministri, alti funzionari dello Stato e rivoluzionari col loro vero nome, e anche gli avvenimenti di cui furono protagonisti sono autentici. Tutti gli altri nomi e gli altri fatti sono invece inventati di sana pianta. Andrea Camilleri. Andrea Camilleri è nato a Porto Empedocle nel 1925. Da anni vive a Roma. Regista, autore teatrale e televisivo, ha insegnato regia all'Accademia di Arte Drammatica. Creatore della serie del commissario Montalbano, ha scritto numerosi altri romanzi.
Numero di catalogo 88316. Numero di catalogo 89030, durata 1079 minuti.
Simon Beckett. Acque morte. La nuova indagine di David Hunter. Traduzione di Fabrizio Coppola. Edizione Bompiani 2017. Lettura di Elena Bettinetti. La telefonata arriva un venerdì sera. Sulla costa dell'Essex, poco oltre Mercy Highland, vicino a un luogo chiamato Blackwaters, è stato ritrovato un corpo in avanzato stato di decomposizione e la polizia locale chiede la consulenza dell'antropologo forense David Hunter per il recupero e l'identificazione dei resti. L'ipotesi, o la speranza, è che si tratti di Leo Villiers, 31 anni, figlio di una delle famiglie più in vista della comunità. È sparito da settimane e la pressione per risolvere il caso è molta. Le indagini hanno infatti portato alla luce la sua relazione con Emma Derby, una donna sposata e a sua volta scomparsa. Forse lui l'ha uccisa per poi togliersi la vita, forse. Perché niente è mai così semplice. Hunter infatti dubita della vera identità dei resti. Mani e piedi non ci sono, il volto è irriconoscibile, nessuna certezza. Poi dalle acque iniziano ad emergere orribili segreti e Hunter sprofonda sempre più in una palude di risentimenti familiari, bugie e inganni da cui non riesce a uscire. Mescolando abilmente atmosfere claustrofobiche, momenti di tensione e profonda conoscenza delle procedure forensi, Beckett non tradisce i suoi lettori, con l'atteso ritorno di un personaggio che da subito si è distinto per umanità e ironia, anche nei casi che mettono in luce gli aspetti più torbidi dell'essere umano. Simon Beckett, S.I. M-O-N B-E-C-K-E-T-T. È nato a Sheffield nel 1960. È editorialista e giornalista freelance su The Times, The Daily Telegraph e The Observer. Vincitore del premio Marlowe della Chandler Society come Best International Crime Novel. Bompiani ha pubblicato Jacob 2010, Il rifugio 2015 e l'intera serie dedicata alla figura dell'antropologo forense David Hunter. La chimica della morte 2006, selezionato per il prestigioso Dedgers Award. Scritto nelle ossa 2007, I sussurri della morte 2009 e La voce dei morti 2011.
Numero di catalogo 89030. Numero di catalogo 89630. Durata 1071 minuti.
Maurizio De Giovanni, L'ultimo passo di tango, tutti i racconti, edizioni Burr Rizzoli 2017. Lettura di Ivan Raganato. La Napoli romantica e ambigua degli anni 30, a cui fa da contrappunto la voce dei protagonisti della città, che arricchisce i noir di Maurizio De Giovanni del sapore partenopeo più verace e autentico. Le originali rivisitazioni di episodi di cronaca che hanno sconvolto l'Italia. I fantasmi tristi e poetici che riempiono le storie del commissario Ricciardi, il protagonista amatissimo dei gialli più appassionati e intensi dell'autore. Un personaggio unico, malinconico come la sua terra, condannato a vedere i morti ammazzati negli ultimi attimi di vita. Una scrittura limpida che infonde a tutte le storie di questo libro il passo lieve di chi si accosta all'esistenza con occhi che sanno osservarne la bellezza ma anche la disperata deformità. Una raccolta unica in cui ritrovare per la prima volta tutti i racconti di De Giovanni e il meglio della sua scrittura, ricca di mistero e fascino. Maurizio De Giovanni, Napoli 1958. Esordisce nel 2005 ed è autore di due fortunatissime serie gialle che hanno per protagonisti il commissario Ricciardi e i bastardi di Pizzo Falcone, quest'ultima diventata una fiction Rai con Alessandro Gassman. Con Il metodo del coccodrillo ha vinto il premio Shevardnenko nel 2012, con Vipera il premio Selezione Bancarella nel 2013. Per Rizzoli ha pubblicato I Guardiani e In Burr, è disponibile Il resto della settimana.
Numero di catalogo 89630. Numero di catalogo 89634, durata 660 minuti.
Fred Vargas, Il morso della reclusa, traduzione di Margherita Botto, Giulio Einaudi Editore, Torino 2018, lettura di Alessandro Mannozzi. Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle vacanze in Islanda per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua attenzione viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati incidenti. Tre anziani che, nel sud della Francia, sono stati uccisi da una particolare specie di ragno velenoso, comunemente detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono persuasi che si tratti di semplice fatalità, tanto che la regione è ormai in preda alla nevrosi. Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio istinto, comincia a scandagliare il passato delle vittime. Fred Vargas, 1957, è archeologa e medievista. Einaudi ha pubblicato tutte le sue opere. La serie dei tre evangelisti, Io sono il tenebroso, 2000, Chi è morto alzi la mano, 2002, Un po' più in là sulla destra, 2008. I casi del commissario Adamsberg, L'uomo dei cerchi azzurri, 2007, L'uomo al rovescio, 2006, Parti in fretta e non tornare, 2004,
Sotto i venti di Nettuno, 2005, Nei boschi eterni, 2007, Un luogo incerto, 2009, La cavalcata dei morti, 2011, Tempi glaciali, 2015, Il noir prima di morire addio, 2010, La graphic novel I quattro fiumi, 2010, I racconti Scorre la Senna, 2009, I saggi Critica dell'ansia pura, 2010, e Piccolo trattato sulle verità dell'esistenza, 2013.
Numero di catalogo 89634. Numero di catalogo 89644. Durata 742 minuti.
Camilla Läckberg, Il domatore di leoni. Traduzione di Laura Cangemi. Edizione Marsilio 2016. Lettura di Mariadele Cinquegrani. L'inverno è particolarmente gelido e le vie di Fialbacca sono quasi deserte. Mentre l'intero paesino sembra in letargo, una ragazza ferita vaga confusa nel bosco carico di neve. Quando raggiunge la strada, viene investita da un'auto, che la uccide travolgendola. Inizia a investigare sul caso Patrick Edstrom, che collega la tragedia a quella di altre adolescenti misteriosamente scomparse negli ultimi due anni. Intanto, Erika Falk, alle prese con un nuovo libro, conduce ricerche su un'oscura tragedia familiare che molto tempo prima ha portato alla morte di un uomo. Tra le due indagini potrebbe esistere un punto di contatto. Camilla Läckberg, Camilla Läckberg, 1974, è una delle più celebri autrici scandinave, più volte premiata dall'Accademia svedese del poliziesco. La fortunata serie di Erika Falk e Patrick Edstrom è uscita in 55 paesi, ha superato i 20 milioni di copie vendute nel mondo ed è diventata anche una serie televisiva di successo, Omicidi tra i fiordi.
Numero di catalogo 89644. Numero di catalogo 89811, durata 593 minuti.
Alessandro Robecchi, Follia maggiore. 2018, Sellerio editore. Lettura di Gabriele Tuccimei. Ed ho pensato che avevo sbagliato vita, che così non andava bene e che intanto mi ero perso delle cose e moltissime altre, forse più importanti. Cose, persone, a cui ho pensato sempre. Umberto Serrani è un elegante anziano, ricco signore cullato dai suoi rimpianti, riservato, distaccato, finalmente padrone del suo tempo, dopo una vita passata a mettere al sicuro le fortune altrui, specie se sospette ingombranti, un lavoro che gli ha permesso di tessere legami invisibili che arrivano dappertutto. Quando apprende della morte di Giulia, un amore di 25 anni prima, intenso, totale, un rimpianto mai sopito, decide di capire, agire, pagare vecchi debiti. Vuole sapere di quella morte assurda che sembra uno scippo finito male. Chi è stato? Perché? E vuole sapere tutto di quella donna per tanti anni amata nel silenzio e nella lontananza. Della sua vita solitaria ordinata, delle sue speranze e delle sue difficoltà, della figlia Sonia, promettente soprano. Assolda per questo una coppia di strani investigatori, Carlo Monterossi e Oscar Falcone. Il primo è un mago della televisione che però odia. Il secondo sa nuotare in tutti gli ambienti ed ha uno speciale sesto senso per le cause giuste. Intanto, sull'omicidio lavorano anche Ghezzi e Carella, sovrintendenti di polizia, due cani da polpaccio che vogliono chiudere il caso, fare giustizia, capire. I quattro, indipendentemente gli uni dagli altri, dragheranno le acque fetide che hanno inghiottito Giulia, con il sottofondo delle arie d'opera in cui la giovane Sonia si esercita per realizzare il suo sogno. Ogni libro di Alessandro Robecchi contiene personaggi, intrecci e tanta materia narrativa da poterne ricavare più romanzi, dialoghi tesi, un parlato da Duri e un esemplare umorismo di costume sui nostri tempi, e le sue storie traggono sempre spunto da un'amara osservazione sociale e umana. In Follia Maggiore c'è l'agonia silenziosa del ceto medio che attrae appetiti criminali e un malinconico discorso dei rimpianti sulle cose perdute che non torneranno mai. Alessandro Robecchi scrive per vari giornali, per la TV e per il teatro. È stato editorialista de Il Manifesto e una delle firme di Cuore. Ha scritto Manu Chao, Musica e Libertad, Sperling and Kupfer 2001, tradotto in 5 lingue, e Piovono pietre, Cronache marziane da un paese assurdo, La terza 2011. Con questa casa editrice ha pubblicato Questa non è una canzone d'amore, 2014. Dove sei stanotte, 2015. Di rabbia e di vento, 2016. E Torto marcio, 2017.
Numero di catalogo 89811. Genere romanzo rosa. Numero di catalogo 89580, durata 613 minuti.
Di Jennifer Probst, Cercando te, edizione Corbaccio 2014, lettura di Luana Chiriatti. Kate Seymour è una donna di successo. Ha fondato e dirige con le sue due migliori amiche la Connections, un'agenzia matrimoniale leader nel mercato. Kate infatti ha qualcosa in più di buone capacità imprenditoriali. Ha il tocco, è in grado cioè di percepire l'energia tra due persone e capire se tra loro si può stabilire una relazione sentimentale, un dono che si tramanda nella sua famiglia da generazioni. Ma adesso Kate ha un grosso problema. Possibile che abbia sentito un'energia positiva emanare da quell'uomo furente che è entrato nel suo ufficio accusandola di essere una truffatrice? Lui, Slade, è un avvenente avvocato, inviperito perché secondo lui la Connection sta truffando la sua ingenua sorella alla ricerca del vero amore. Per convincerlo del contrario, Kate accetta la sua sfida. Gli troverà la donna dei suoi sogni, gli dimostrerà che il vero amore esiste. Il vero amore, non quell'attrazione elettrizzante che sembra colpirla ogni volta che gli sta vicino. Perché è chiaro che loro due non sono fatti per stare insieme. Jennifer Probst, JENNIFERPROBST, è autrice di numerosi libri di romance fiction, sexy and erotic. Ha scritto romanzi per Red Sage, celebre casa editrice americana di romanzi erotici, fra cui The Tantric Principles, Sex Lies and Contracts and Secrets. Ma è con la serie iniziata con Contratto indecente che ha raggiunto il successo. Negli Stati Uniti, Contratto indecente è uscito prima in ebook, proprio come 50 sfumature di grigio, ottenendo uno straordinario successo, 500.000 copie vendute in 5 mesi. Risultato che ha convinto la prestigiosa Simon & Schuster ad acquisire i diritti dell'edizione a stampa della serie che comprende, oltre a Contratto indecente, Contratto fatale, Contratto di passione e Contratto finale, tutti pubblicati in Italia da Corbaccio, che ha pubblicato anche Vendetta piccante. Jennifer Probst vive a New York con il marito e i figli.
Numero di catalogo 89580. Genere romanzo storico. Thank you. numero di catalogo 89633, durata 729 minuti.
Andrea di Rubilan, Un amore veneziano, Corbaccio Edizioni 2010. Lettura di Michela Liupezzi, assistenza tecnica di Giuseppe Maggiore. Venezia, 1753. A casa del console inglese Riccardo Wine, il giovane aristocratico Andrea Memmo vede per la prima volta la figlia del console, Giustiniana. I due si innamorano perdutamente, ma Andrea Memmo è destinato ad un'importante carriera politica e Giustiniana non può essere una moglie adatta a causa delle voci sulla vita dissoluta della madre. La loro storia è destinata a restare clandestina e, finché è possibile, i due si incontreranno nei luoghi più sicuri di una Venezia splendida e decadente. I palazzi di amici compiacenti, i ridotti dei teatri, stanze in affitto in campielli isolati. Ma poi la famiglia Wine si trasferisce all'estero e Andrea e Giustiniana sono costretti a trasformare la loro relazione in uno splendido rapporto epistolare, di cui sono testimonianza le lettere trovate per caso dal padre di Andrea di Rubilan nella soffitta di Palazzo Memmo e che costituiscono l'ossatura di questo libro singolare e prezioso. Andrea di Rubilan è nato e cresciuto a Roma, dove vive con la moglie e due figli. Si è laureato alla Columbia University in storia e relazioni internazionali. Ha lavorato come giornalista a La Repubblica e La Stampa, occupandosi soprattutto di politica estera. Dopo il successo di Lucia nel tempo di Napoleone, Corbaccio ha deciso di ripubblicare il suo primo libro, Un amore veneziano.
Numero di catalogo 89633. Genere satira, umorismo. Numero di catalogo 89656, durata 103 minuti.
Di Carlo M. Cipolla, Allegro ma non troppo, con Le leggi fondamentali della stupidità umana. Edizioni Il Mulino 2013. Lettura di Michela Liupezzi, un'ilare parodia della storia economica e sociale del Medioevo. Una sorta di scherzosa teoria generale della stupidità umana. Due piccoli capolavori di funambulismo intellettuale che ci propongono una pausa di eccentricità ed comicità tanto più preziosa nei tempi frenetici e stressanti in cui viviamo. Di Carlo M. Cipolla, 1922-2000, ricordiamo, oltre alla grande sintesi sulla storia economica dell'Europa pre-industriale, gli arguti saggi brevi e, in particolare, Miasmi e umori, Il burocrate e il marinaio, Tre storie extravaganti, Conquistadores, Pirati e mercatanti, Le macchine del tempo, Vele e cannoni, tutti editi da Al Mulino.
Numero di catalogo 89656.
Avete ascoltato Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.